now with me, will you? Amen. Oh, play Billy. All things are possible. Only be.
Let's read out of the book of St. Mark. I believe I would have chosen to read a little while and talk about. And the 46th verse of the 10th chapter, let us stand in respect of the word while we read.
Vogliamo leggere l'Evangelo di Marco dal versetto 46. La parola è Dio, è da Dio. Se voi salutate un presidente o viene alzata una bandiera, allora voi vi alzate. E anche noi vogliamo alzarci nel leggere la parola. Poi giunsero a Gerico e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco gli rispose: Rabbuni, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante gli recuperò la vista e lo seguiva per la via. Vogliamo pregare. Padre Celeste, benedici in noi la Tua parola, che possiamo vivere le stesse cose come avvennero in quel tempo. Vogliamo che ci possa essere nel nostro cuore una tale fede, perché Dio vive, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eternità. Potete sedervi. Il mio tema oggi è: Dio ha preparato un agnello. Abbiamo avuto un tempo meraviglioso questa mattina mentre vedevamo che Gesù andava a Gerico. C'era lì un piccolo uomo di nome Zaccheo che era salito in un albero e che da prima non poteva credere che Gesù è un profeta, e sua moglie, che era diventata credente, pregava per lui. Quando Gesù passava da lì, guardò e disse a Zaccheo: scendi subito dall'albero, perché voglio oggi venire a casa tua. E adesso vogliamo parlare con Gesù, vogliamo camminare con lui. Adesso la nostra scena è più o meno allo stesso posto a Gerico. Gesù nella casa di Zaccheo, che aveva preso il suo pasto. Era un giorno freddo di ottobre, era la mattina presto, il vento soffiava in Giudea, e voi sapete, lì in quel periodo di tempo la mattina è abbastanza freddo. E così come era lì prima, che c'erano tanti mendicanti nella strada. Io sono stato lì e anche lì ci sono ancora dei mendicanti, che sia in Africa, in India. In questi paesi ci sono tanti mendicanti che hanno diverse malattie. A volte sono gli uomini che non si possono sostenere. A volte muoiono di fame. In India, nelle strade, camminavo lì, ho cambiato i dollari in rubis per distribuirli, erano povere donne che stavano per morire con i loro bambini nelle braccia e si vedeva quasi la pelle nelle ossa, era quasi attaccata alle ossa. Alcuni cercavano di darmi i bambini affinché potevo pregare. Quello che noi qui buttiamo nella spazzatura, da questo potrebbero venire. Voi non sapete come stiamo bene in questa nazione, e una parte, una grande parte del mondo soffre. E qui vediamo che questi mendicanti sono venuti a Gerico, nella porta del nord che va verso Gerusalemme, che scende verso Gerusalemme. Era un luogo particolare, conosciuto in tutti i dintorni, questa strada che andava da Gerico a Gerusalemme, e quelli che venivano, passavano di lì erano benestanti, erano uomini d'affari, e i ricchi passavano di lì e loro sapevano dove dovevano essere per mendicare, per ricevere qualcosa. Si erano alzati molto presto quando gli uomini d'affari passavano e hanno steso la loro mano per ricevere qualcosa. In quel tempo regnava Roma in Palestina, e magari al primo mendicante gli ha dato qualcosa, gli altri niente più. Chi era lì per primo, che incontrava quelli che passavano, riceveva qualcosa, ma lì erano in gran numero per mendicare, così come lo vediamo anche oggi. Il sole già era uscito fuori e uno era lì, un cieco, aveva avuto una brutta notte dietro di sé. Dalla sua giovinezza era cieco e si era addormentato la mattina, perché tutta la notte aveva sempre avuto dei pensieri di poter vedere. Sempre pensava a questo, se lui potrebbe vedere. E così si era addormentato, poi si svegliava e era deluso che era solo un sogno, che poteva vedere. Adesso ve lo voglio mostrare come in un dramma, finché arrivo al punto. Qualcosa di particolare avvenne fra le 9:30 o le 10. Venne, gli altri erano già andati via dalla strada. Era proprio il tempo dove Gesù passava per venire alla città, e la e molti lo seguivano. Forse i militari romani volevano farlo allontanare dalla strada, era molto fresco, ma anche se lui era così stanco, si sedette in una pietra e aspettava quello che succederebbe. E lui si sedette e sempre pensava al sogno che aveva avuto, come sarebbe stato se potrebbe vedere veramente. E pensava a tutte queste cose, i suoi pensieri ritornavano indietro alla sua giovinezza. E anch'io mi posso sedere e pensare ai giorni dove Dio ha benedetto particolarmente, ha dato tante vittorie. E qui costui Bartimeo pensava a questo, come sarebbe se lui davvero potrebbe vedere. Tanto tempo era già cieco e sarebbe felice di poter camminare vedendo. Pensava quando era giovane e quando giocava nei monti e poteva scendere giù dove c'è quel terreno così fruttifero. e pensava al tempo di prima, com'era stato bello, dove vedeva uscire i fiori e poteva vedere verso il cielo blu. Queste cose gli venivano sempre davanti agli occhi. Quando vedo qualcuno che è cieco, allora il mio cuore si compassiona di lui, ma quando uno è cieco, nello spirito è ancora più peggio. Dio ha fatto l'uomo affinché lui lo può guardare. Penso a una cosa che è successa in Cincinnati. Lì c'era una grande aquila in una gabbia e io andavo con Sara, l'abbiamo visto, e abbiamo visto questo uccello che era coperto di sangue nella sua faccia e le sue ali erano colpite e sempre voleva andare verso sopra e la gabbia lo tratteneva e lui cercava sempre di farlo e cadeva sempre a terra. I suoi occhi guardavano fuori, guardava sempre il cielo blu, è un uccello celeste, ma qualcuno l'ha preso e l'ha messo nella gabbia e io guardavo e ho pensato, io sono pronto a fare qualcosa per comprare questo uccello libero. Voleva essere libero, a me piace la libertà, era nato per questo scopo e pensavo che triste sguardo. Io dissi a Sara, questa è la cosa peggiore che ho visto, ma poi nel prossimo momento ho pensato, quando vengo la gente con la birra in mano, le donne con le sigarette che sono nati per essere figliole e figlioli di Dio e sono lì nella gabbia del peccato, che tremendo, che triste. Ciechi spirituali, anche se appartengono a una chiesa e cantano nella corale, ma sono nel peccato. E Bartimeo cercava di pensare com'era quando era giovane. E la sua giovane madre giudea, come lo chiamava, e lui si ricordava all'eco della sua voce e veniva fuori dalla porta, lo chiamava, lo prendeva nelle sue braccia e parlava con lui. Ha avuto tante cose di cui si poteva ricordare. L'ha messo a dormire e gli ha raccontato delle storie del popolo di Israele, dei grandi profeti che erano in mezzo a loro. Oh, come gli piaceva questo, gli piaceva ascoltare questo. È brutto quando le madri mettono i loro bambini davanti al televisore per liberarsi di loro, gli dovrebbero raccontare delle storie bibliche. Ma lei era una vera madre ebraica e parlava al suo figliolo del mandato del potente Mosè quando il popolo di Israele era in schiavitù in Egitto e come Abramo aveva profetizzato che sarebbero redenti e come aveva stabilito un grande profeta. Come la colonna di fuoco era scesa e Mosè scese in Egitto e grandi segni e miracoli avvennero. E come nel deserto non c'era pane e nonostante lo servivano fedelmente e Dio ha dato del pane, l'ha fatto cadere dal cielo. Allora Bartimeo magari gli avrà detto, mamma, pensi che Dio ha detto a tutti gli angeli di preparare il pane? E lei disse, no, tu non lo capisci, e gli angeli non c'erano bisogno che facesse nulla, lui è il creatore, lui dice la parola e avviene. Che cosa dovremmo dire di Gesù? Vediamo che lui opera nello stesso modo, lui spezzò il pane e lo diede. Se uno fa di lui un profeta, un filosofo o un dottore, ma lui era Dio rivelato in carne E mentre parlava con lui, pensava a questa cosa, come il popolo di Israele attraversava il deserto fino al Giordano e poi in primavera, particolarmente in aprile, quando l'acqua scende dai monti, quale gioia era quando in tutto quella pianura era piena di acqua e tutto era nella sua mente venuta indietro, perché il tempo dove i fiumi stralagano, e lui pensava a Giosuè come il popolo di Israele attraversò il Giordano. E Giova è ancora il creatore, lui parla e avviene, lui fa tutte le cose che possono essere così affinché avvenga la sua volontà. Vedete, adesso dovevano attraversare il Giordano, adesso c'è un ponte, ma in quel tempo tutto era allagato, e lì ha manifestato la sua grande forza e ha preparato la via. Giosuè portò il popolo oltre perché credeva a quello che Dio aveva detto, come Dio si prende cura per il suo popolo. Oh, queste storie meravigliose. Poi quella della tsunamita, la mamma di lui aveva raccontato di questo, del grande profeta Elia in quel tempo, e come la donna aveva fatto qualcosa di buono. Non era israelita, e nonostante pensava che Elia era un profeta, un grande profeta del Signore, e un giorno disse al suo marito: vogliamo fargli una casa a parte, perché lui è un profeta, un servo di Dio. E quando Eliseo e Gehazi vennero lì, hanno visto tutte queste cose ben fatte. E lei abitava in mezzo al suo popolo, ma lei non aveva bambini, tutte e due erano vecchi. E Eliseo deve aver visto una visione e disse: così dice il Signore, avrà un figliolo. E passando i 9 mesi ebbe un bambino, e poi venne il tempo, dopo anni era passato il tempo, e lui era nei campi con suo padre, e nel il calore del giorno l'aveva fatto ammalare, e si fece tutto quello che si poteva, ma morì lo stesso. Questa madre però è rimasta ferma nella fede, non si è fatta vincere dalle circostanze, non gridava: mio figlio è morto, mio figlio è morto. No, lei, una gentile, aveva una straniera, aveva abbastanza fiducia, e fece preparare l'asino per andare dove era il profeta. E non salutare nessuno, ma vai e parla al profeta. E quando Eliseo la vide venire, venne fuori e col suo servo gli disse: la tsunamita viene della distretta, ma Dio me l'ha nascosto quello che ha. Dio non dice tutto, ma solo quello che vuole far sapere al suo profeta. E lei disse, e lui disse: è tutto bene con tuo marito e col tuo figliolo? E questa è la parte che mi piace. Quando Gerasi la incontrò e gli chiese: è tutto bene con il tuo marito e la tua famiglia? Lei disse: tutto va bene, nonostante il bambino era morto, il marito che piangeva. E lei disse: tutto va bene, tutto va bene. Venne all'uomo che gli poteva dire quello che Dio aveva da dirgli, che la poteva benedire nel nome del Signore. Il Signore ha dato, il Signore ha preso, sia lodato il nome del Signore. Lei venne e cadde ai piedi di Eliseo. Gehazi era un po' arrabbiato, deluso, e Elisa andò e risuscitò il bambino dai morti, la fede della madre e il profeta la mamma aveva messo il bambino nel letto del profeta. Che cosa meravigliosa! Nel tempo di Paolo la gente prendeva i fazzoletti e li mettevano nella gente e venivano guariti. Per prima Elisei aveva detto a Gerasi: vai e metti il bastone nel bambino. Lui sapeva che tutto quello che lui toccava era benedetto. Paolo non pregava sui fazzoletti, no, sapeva che tutto era benedetto. Eliseo parlò a Gerasi: non salutare a nessuno, ma metti il bastone sul bambino. Ma non avvenne. Poi lui si mise sopra il bambino col suo corpo e il bambino ritornò alla vita. Lui era ancora un giovane quando queste storie gli venivano raccontate. Era una delle più belle storie che ascoltava. Ma i sacerdoti avevano detto: questo è passato, questo era il tempo quando Israele aveva dei grandi profeti, ma adesso non è più così. E i profeti dicevano: giovane non ha più bisogno di profeti, abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, lui ci ha dato la legge, abbiamo costruito un tempio, tutto quello che abbiamo bisogno l'abbiamo. Non è oggi quasi lo stesso, e nonostante Giova rimane Giova, lui non può cambiare le sue vie perché Dio rimane lo stesso. Pensavano che era tutto quello di cui avevano bisogno. E mentre era seduto lì e guardava verso il cielo caldo, all'improvviso sente un asinello che passa, che va da Gerusalemme verso Gerico. Ascolta un po', e qualcuno lo precedeva costui, e si poteva pensare che era un uomo ricco che aveva questo servo che lo precedeva. Lui pensava: qui riceverò un po' di soldi per continuare a vivere. E si avvicina alla strada e dice: io sono venuto tardi questa mattina, abbi misericordia, dammi qualcosa. E ascolta una voce che gli dice: togliti, io sono un servo di Giova, sono un sacerdote che è stato mandato per un particolare servizio, non ho tempo per te, devo andare lì perché devo andare in una riunione e per mostrare chi è il falso profeta. Ma lui e così andò avanti, e il mendicante si aspettava di nuovo, si sedette di nuovo e pensava di nuovo al suo sogno. E poi in questa stretta via dove io sono seduto, sono passati Elia e altri grandi profeti, il Giordano si aprì e lo stanco profeta lì, Elia, era venuto e vide Eliseo giovane che venne al servizio, e i suoi occhi erano verso il profeta e pensava: se sarei vissuto in quel tempo sarei corso verso questi profeti e avrei detto: profeta di Dio, prega per me affinché Giova mi dia la vista. Ma il sacerdote diceva: non esiste più questo non l'abbiamo più. Gesù non guarisce più per la sua forza, adesso abbiamo dottori e così via, non ne abbiamo più bisogno. Questo era nei giorni passati, ma noi adesso abbiamo la legge siamo malati, moriamo e andiamo nel cielo. Questo è tutto quello che abbiamo da fare, abbiamo bisogno. Ma per 500 metri di distanza era seduto lì e aspettava per andare verso Gerico. Magari una delle pietre che Dio aveva abbattuto era ancora lì. Lui si trovava a circa 500 metri di questa. Aveva mandato Giosuè un potente servo del Signore che andava verso il nemico. Quando pensava a questo, quale strategia doveva fare per far cadere le mura di Gerico? Era tutto così ben costruito e si sentivano sicuri, ma poi vide un eroe, uno che era un eroe, e Giosuè gli disse: sei per noi o contro di noi? E lui disse: io sono il capo dell'esercito del Signore, del potente Giova. L'ha ringraziato, era felice di ascoltare questo. Bartimeo pensava: erano 500 metri distante da dove io sono seduto, dove è stato mandato questo Dio potente, aveva fatto queste grandi cose, aveva fatto cadere le mura. E lui pensava: oh, se avrei vissuto in quel tempo. Quanto poco sapeva che lo stesso era meno di 100 metri lontano da lui. È lì che facciamo oggi i nostri sbagli. Noi pensiamo quale onore appartiene a Cristo. Noi pensiamo che nel passato, ma lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E qui nello stesso tempo, in questo edificio, com'era in Galilea, e camminava lì, e venne nella casa di Zaccheo, e la gente aspettava fuori, e ascoltò poi un rumore, c'era una schiera mischia che gridava, alcuni dicevano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, questo profeta di Galilea, il servo di Giove. Altri dicevano: via da lui, non abbiamo bisogno di lui in questa città. Così era una confusione in mezzo al popolo. Qualcosa del genere non aveva mai ascoltato. Lui chiese: che cosa avviene qui, che cosa è? E dopo ascoltò la voce dello stesso sacerdote che e prima era in giro andava verso la riunione, e se tu sei il Messia, abbiamo sentito che tu risusciti i morti. Qui abbiamo un cimitero, facci vedere che tu risusciti i morti. Ma lui era per la via di Gerusalemme per essere crocifisso, i peccati del mondo erano su di lui, e lui era verso lì per fare il sacrificio. Alcuni gli sputavano, è sempre lo stesso: alcuni sono per lui, altri sono contro di lui. Ma lui si voltò verso Gerusalemme per compiere la sua opera. Lui andò e questi 12 apostoli lo seguivano. E tutto il popolo, alcuni lo volevano toccare, altri lo disprezzavano. Era quasi così che avrebbero calpestato Bartimeo. Se noi pensiamo che una giovane donna viene fuori, magari era la sorella Rebecca, era credente in Cristo e vide questo uomo come lo calpestavano un po'. Era diventata credente in Gesù e nel suo cuore aveva compassione per questo cieco che stava lì perplesso, e magari gli disse, e magari lui gli disse: giovane donna, vedo dalla tua voce, sento la tua voce, stai attenta a quello che ho da dirti, quello che voglio chiederti. Che cosa succede qui? Di cosa si tratta? Lei disse: non sai che Gesù, il figliolo di Davide, è nella città? Il profeta da Galilea passa da qui. Non sai chi è? No, non lo so, non ho sentito di lui. Lei disse: questa mattina alla città venne qualcosa di particolare. Tu conosci Zaccheo, che c'ha un ristorante nella città? Tu conosci sua moglie Rebecca, che è credente? E Zaccheo non voleva credere, ma poi si sedette in un albero e Gesù, questo profeta, passò da lì, lo chiamò Zaccheo per nome, lo fece scendere, nonostante che non era stato mai prima a Gerico, e la luce venne sul mendicante e pensò: questo è quello che è scritto in 5 Mosè 18:15 in Deuteronomio: Dio il Signore susciterà un profeta. Questo deve essere. Dov'è adesso? A 100 metri più o meno. E incominciò a gridare: Gesù, figliolo di Davide, abbi misericordia di me, mentre tu passi di qui, figliolo di Davide. Non passare oltre. In modo fisico non poteva Gesù ascoltare la sua voce perché tutti parlavano, non avrebbe mai potuto udirle, ma lui era la parola. E quando un'anima grida nella sua distretta, come la donna del flusso di sangue che toccò la sua veste, la Bibbia dice: rimase fermo. Pensateci, pensate, la chiamata di un uomo, di un semplice mendicante, è l'agnello di Dio col peccati del mondo che portava in lui, e lì chiama l'anima di un uomo e lui rimane fermo. Lui è lo stesso anche oggi in eternità. Se qualcuno lo vuole chiamare, lui rimane fermo e chiede: che cosa vuoi che io ti faccia? Lui rimane lo stesso. Mi ricordo una sera a Dallas, Texas, volevo ritornare a casa. Sono passati alcuni anni. Dovevo aspettare a Memphis e mi hanno messo in un albergo e mi hanno detto che la mattina seguente sarei partito. Avevo delle lettere scritte quella mattina e sono andato per bucarle, e qualcosa mi disse all'improvviso: rimani fermo. Ritorna indietro. Io so che la gente ha delle impressioni, e io andai avanti, ma qualcosa mi disse: fermati, ritorna indietro. E andai per una strada e lì c'era un poliziotto e sono rimasto un po' fermo, e poi ritornai indietro e più veloce, e sono passato oltre l'albergo. E andavo verso un fiume, io non so, magari lo potrei trovare anche oggi, e io pensai: diventa sempre più tardi. Ma poi venne il pensiero: ma se sono guidato da Dio non sarà troppo tardi. Qualcosa mi diceva: vai avanti. Era già tardi per ritornare, per prendere l'aereo, ma dovevo seguire questa guida dello Spirito. Ho cantato un cantico, erano riuniti nella sala di sopra, pregavano nel suo nome, sono stati battezzati con la forza dello Spirito. Voi conoscete questo cantico, io sono felice di appartenere a loro. E sempre vieni fratello, cerca la benedizione. E mentre e camminavo, vidi una vecchia donna, una donna di colore, era come una casa, come una cabina, e questa donna era lì davanti alla casa. Io camminavo e cantavo un po', e ho girato il mio volto e lei mi disse: buongiorno predicatore. E io disse: buongiorno zia. E io pensai, come sapeva che sarei un predicatore, non avevo Bibbia con me, come l'avrebbe saputa? Gli chiesi: come sai che io sono un predicatore? Io, lei disse, io sapevo che tu venivi. Era qualcosa di strano per me, ma lei disse: hai sentito, hai letto della Bibbia della Tsunamita? E lei disse che anche lei non poteva avere dei figli, e aveva promesso al Signore di educare il bambino per la gloria di Dio. E lei disse: io ero una tale donna, non avevo bambini, e avevo promesso, se mi darebbe un bambino lo educherei per la sua gloria. Questo mio figliolo l'ho educato così bene come poteva essere, ma venne in brutta compagnia e ha avuto una malattia, e il medico ha fatto tutto quello che poteva, ma il suo sangue adesso è così avvelenato che non c'è più, non può aiutarlo più niente. E disse lì e lì incosciente, e il dottore era qui 2 giorni fa e ha detto che non si sveglierebbe più, è troppo tardi. E lei disse: non posso vedere che mio figlio muore in questo stato. Tutta la notte ho pregato: Signore, se tu me lo vuoi togliere, tu me l'hai dato, ma io voglio che sia salvato affinché lo possa vedere nella gloria. E lei disse: ho pregato e ho pregato. E dopo che parlò della Tsunamita, disse: e mi sono messo a dormire, ho sognato, e io ho detto al Signore: tu mi hai dato il bambino, anche se ero così come la Tsunamita, ma dov'è il tuo profeta? E lei disse: in sogno vidi un uomo che aveva un vestito grigio come l'hai tu, era le 4 del mattino, e da allora aspetto che tu vieni. Vedete, Dio è Dio. Lui risponde: io dissi il mio nome è Brahman, prego per gli ammalati. Hai sentito parlare di me? No, predicatore Brahman, non ho sentito parlare di lei. Non vuoi entrare? E quando aprì la porta c'era un recinto, potete immaginare com'era. Il recinto era in tutta la casa. Io sono stato nei palazzi del re dell'Inghilterra, della Svezia e altri luoghi. Ero in una delle più belle case, perfino a Hollywood, ma mai mi sono sentito così benvenuto come qui in queste 2 stanze in tutta la casa. Lì non c'era decorazione, c'era solo uno scritto con una frase: Dio benedica questa casa e questo giovane di colore, circa 18 anni, e solo mormorava. E io dissi: che cos'è con lui? E lei disse: gli sembra che sia in un oceano negro perduto, e viene spinto e non può ritornare indietro. E così gli ultimi 2 o 3 giorni, lei disse: non lo posso vedere morire così. E non era interessata nella guarigione, voleva solo che lui sarebbe salvato, e questo gli interessava. E lei andò, lo prese nella testa, lo accarezzò, lo baciò e disse: Dio benedica il figliolo della sua mamma. Ho pensato questo, quanto danno aveva fatto alla famiglia, quanto si era allontanato e che difficoltà aveva dato, Nonostante la mamma lo amava ancora così tanto, e la Bibbia dice anche se la mamma può dimenticare i suoi bambini, Dio non ci dimenticherà. I vostri nomi sono nella sua mano scritti, non può dimenticarvi. Io mi sono inchinato e ho toccato i suoi piedi, erano freddi, e io sapevo che questa donna aveva pregato prima. Io chiesi: vuoi pregare? Lei disse sì, e io dissi: Padre Celeste, sono già un'ora in ritardo per prendere l'aereo, tu mi hai detto di venire qui, io non so quello che vuoi, ma qui sono rimasto fermo. Se tu mi hai mandato per pregare per questo giovane. E poi ascoltai che disse: oh mamma, e la mamma disse: che cosa vuoi? C'è luce, viene luce in questa stanza. E lui si sedette, e io mi sono sbrigato, presi un tassì per prendere l'aereo, e dopo 2 ore di ritardo venne detto l'ultima chiamata per il volo 667. Oh, che sovranità di Dio! Vedete, una preghiera di questa povera donna di colore ha trattenuto l'aereo in tutto il tempo. Lo stesso Dio che può fare ogni cosa può fermarsi per un cieco, per aprire i suoi occhi nelle porte di Gerico. Lo stesso Dio, ancora oggi lo stesso, avviene per la fede. Lui vuole che voi credete. E poi 2 anni dopo circa sono ritornato a Phoenix. E voi sapete, nella stazione si paga tanto per il mangiare. Sono sceso per comprarmi qualcosa da mangiare. E sono andato, sceso a Memphis, e se qualcuno è stato lì, scesi dal treno e volevo comprarmi un hamburger, e qualcuno mi disse: ciao predicatore, come stai? E gli disse: salve figliolo. E lui disse: mi conosci? No, non ti conosco. Un giorno sei venuto nella mia casa e mia madre ti aspettava. E lui, io gli chiesi: sei tu quel giovane? E lui disse: non sono stato solo guarito, ma sono stato anche salvato. Lo stesso Dio che ha avuto misericordia di un cieco e che ha avuto compassione di una donna di colore e ha trattenuto l'aereo, la preghiera verso Dio. Gesù rimase fermo, il cieco lui chiamava e lui si fermò nella sua via. Voglio avere alcuni temi vorrei parlare. Gesù rimase fermo, lui disse: portatelo qui. Ho letto una storia su di questo, su di lui, non so se è stato così, ma lui ha creduto sempre alla guarigione, qualunque cosa dicevano i sacerdoti. Lui era sposato, aveva una figlia, aveva circa 16 anni. Sapete, quando voi mendicate dovete attirare l'attenzione della gente verso di voi. Così anche ancora in India, ognuno ha qualcosa o fanno qualcosa per attirare l'attenzione della gente. E questo Bartimeo aveva 2 colombe e i turisti guardavano queste e gli hanno dato un po' di soldi. E un giorno sua moglie divenne molto ammalata e il dottore gli disse: Bartimeo, non può essere fatto più nulla, la febbre è troppo alta. E lui parlò a Giova: io ti amo, io credo in te, non posso, non ho nulla che posso sacrificare, solo queste due colombe che mi aiutano a guadagnare qualcosa, ma se tu mostri la tua grazia, sono pronto a sacrificare queste due colombe. E la sua moglie venne sanata, e poi la sua figliola era vicino alla morte, e lui di nuovo pregò e disse: Giova, io non ho più nulla, solo un agnello. E in quei giorni avevano bisogno dell'agnello affinché li conducessero dovunque andava con l'agnello. Giova disse a lui: questa è l'unica cosa che ho, se tu lasci la mia figliola in vita, quando l'accarezzo io la amo così tanto, Gesù, se tu la lasci vivere, ti do questo agnello come sacrificio. La bambina fu guarita, e il sacerdote venne e gli disse: dove vai, Bartimeo? Vado al tempio per sacrificare l'agnello. E lui disse: oh cieco Bartimeo, tu non puoi fare questo, ti darò dei soldi, vai in una stalla e comprati un agnello e sacrificalo. Disse: no, io non gli ho promesso un agnello, ma questo agnello. Il sacerdote dice: cieco Bartimeo, tu non puoi darglielo, perché questo agnello è per condurti. Io devo compiere la mia promessa. E lui l'ha fatto. In quel giorno freddo d'ottobre, lui portò l'agnello, e i suoi occhi furono aperti. Molto potrebbe essere detto: Gesù era nella via per essere sacrificato. Lo stesso agnello è preparato per voi, affinché i vostri occhi siano aperti. Lo stesso agnello è qui oggi. Lui è lo stesso oggi. Dio l'ha preparato. Ho guardato il mio orologio e volevo finire alle 9, ma si è fatto tardi. Adesso vogliamo inchinare i nostri capi. Io voglio che ognuno chiuda gli occhi, ogni capo inchinato, e rimanete in preghiera. O Gesù, tu figliolo di Davide, e gridò il mendicante, abbi pietà di me. E lui voleva chiamare la sua attenzione. Non pensate che anche il nostro grido può avvicinarlo. Avvenne in quel tempo, perché non può succedere anche di nuovo? Mentre avete inchinati i vostri capi, i vostri cuori, gridate a lui. Non dite figliolo di Davide, per voi non è figliolo di Davide, ma è il Signore. Pregate: Signore Gesù, abbi misericordia di me, apri i miei occhi. Io ho ascoltato come questo predicatore ha detto di rivelare questo al seme di Abramo negli ultimi giorni. Tu l'hai promesso, tu sei la parola. E nelle serate scorse abbiamo visto cose particolari. Giovanni 14, 12. Le opere che faccio io li farete anche voi. La donna toccò il lembo della sua veste. Lei sapeva che era indistretta e ha avuto tanta fede. Credette che è lui. e lui disse: la tua fede ti ha salvato. E il cieco chiamò nelle porte di Gerico, l'uomo nell'albero, i suoi peccati vennero perdonati. Oh, apri i miei occhi affinché ti riconosca che sono nella tua presenza. Lui è qui. Lui disse: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Apri i miei occhi, fammi grazia, o agnello di Dio. E mentre pregate così, e se c'è un dubbio, qualcosa in qualche modo, adesso alla fine di un grande servizio di guarigione, non volete che lui tolga le scaglie dai vostri occhi affinché potete capire quello che è stato detto. Voglio che vedete. Lui dà l'ultimo segno alla Chiesa prima che si volge ai giudei. La Chiesa viene chiamata. Adesso qualcuno parla in lingue. Amen. Se lo capisco così, lo Spirito Santo ha parlato e ha dato l'invito a voi tutti. Aprite i vostri occhi affinché potete vedere la sua presenza. Non volete alzare le vostre mani e dire: oh Dio, apri i miei occhi, togli il velo dal mio cuore affinché possa capire. Come si rivelerà, come lo riconosceremo? Alle sue opere. Lui disse: io sono la vite, voi siete i tralci. I tralci portano il frutto. La vita viene dalla vite e dà la vita ai tralci. E gli stessi rami porteranno lo stesso frutto. La prima chiesa, la chiesa di Pentecoste, e se viene un altro tralcio, allora si può scrivere un'altra volta gli Atti degli Apostoli. E questo l'avevano al tempo degli Apostoli. Pietro disse in quel tempo: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Finché Dio chiama, le promesse sono valide per vostri figlioli. Oh Dio, lasciaci vedere l'agnello preparato. Tu hai promesso di rivelarti negli ultimi giorni. Ti chiediamo, Signore, siamo i tuoi tralci, non siamo degni di chiedere qualcosa, ma se pensiamo come siamo miseri, non siamo buoni, ma vediamo l'agnello che è stato preparato. e Dio non mi vede ma guarda l'agnello, e io so che nell'agnello non c'è nulla di sbagliato, o che la parola di Dio possa manifestarsi nel nostro mezzo, che la fede di questo Bartimeo, di ognuno singolarmente, gli uomini e le donne, qualunque possano avere, o come con Pietro, con Zaccheo, qualunque possa essere la nostra posizione, rivelati attraverso carne umana, che la tua parola possa diventare vivente, che possiamo riconoscerti, che tutti possano essere guariti, e qualunque cosa sia con la gente, tutti quelli che sono nelle stampelle o zoppi possono essere guariti, come Bartimeo ricevette la sua vista. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Così come posso vedere, non c'è nessuna persona che io conosco. Voi mi siete estranei. A volte pensate che sono della gente, si prega solo per quelli che sono avanti. No, dappertutto nell'edificio. Dio vi conosce voi tutti. Vogliamo vedere se Lui è ancora lo stesso. Voi non avete bisogno di essere mendicato, non avete bisogno di gridare come l'ha fatto Lui. Era la fede che l'ha toccato. Lui non disse: il tuo gridare ti ha aiutato, ma la tua fede ti ha aiutato. Bene, sia lodato il Signore. Io mi meraviglio se il predicatore che è seduto lì, il vecchio fratello che da 65 anni già ha predicato, fammi il favore, imponi le mani su questa donna, un dolore di cuore. Questo è, credi sorella? Grazie. Che cosa ha toccato? Non l'ho vista mai prima, ma è avvenuto. Se tu puoi credere. Credete adesso? I vostri occhi sono stati aperti. Allora, guardatelo, Lui è meraviglioso, Lui è un potente vincitore. Nessuna denominazione, né statuti, nulla può fermarlo. E Lui è Dio. Amen. E chiedo a tutti di credere nella Sua presenza. Quanti hanno visto l'immagine dell'angelo del Signore che è appesa a Washington? Adesso è qui nella piattaforma. E lo so, io non sono un fanatico. No. Ma dico questo secondo la scrittura, credetelo. Una donna di colore prega. Lei è una donna predicatrice, non l'ho mai vista come la donna lì a Tennessee. Adesso vedo un uomo di colore, lui è felice. Credi che sono un servo di Dio? Sì. Non sono io, lui ti ha chiamato. Se tu credi, allora la diabete passerà, ti abbandonerà. Lo credi? Tu puoi averlo. Lodato sia il Signore. Che cosa ha toccato? Non ha toccato me, l'ha toccato Lui. Qui c'è seduto un giovane e ha un grande desiderio nel suo cuore. Tu desideri il battesimo dello Spirito Santo, credilo e lo riceverai. Lo credi, giovane uomo? Lo riceverai se tu credi. Qui è seduta una donna, lei soffre alla mano sinistra, ha avuto una rottura e ha un gonfiore nella mano sinistra. E nella mano destra ha del reumatismo. Se credi, tutto passerà. Gesù Cristo ti ha guarita, signora Consel. Mai ho visto questa donna. Giova sa che è la verità. Qui c'è una donna di colore. Lei soffre, ha tante difficoltà con gli occhi, ha delle difficoltà non perché porti gli occhiali, ma i tuoi occhi diventano sempre peggio. Tu hai artriti, hai dolore nel petto. Se così, saluta con la mano. Hai anche dolore nello stomaco. Credi, se tu credi, Edna Gerel, puoi ricevere la tua guarigione. Credete che lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La donna qui nella seconda riga che guarda ha delle difficoltà coi piedi. Credi che Dio guarirà i tuoi piedi. La donna che è seduta accanto a te, credi di essere il servo di Dio con cuore, di cuore? Tu sei così, anche tu puoi essere guarita. La donna che è accanto a te, anche tu soffri. Tu hai una sofferenza nei reni. Muovi la tua mano, se è così. E la donna accanto a te è nervosa. La donna accanto a te ha il cranco nello stomaco. Credete che lui è il figliolo di Dio? Se è così, alzatevi, credete con tutto il cuore, accettatelo. O Gesù, figliolo di Davide, abbi pietà di me, non passare oltre, o Salvatore. Ascolta il mio grido, mentre hai mostrato grazia a altri, non passare oltre. Tu sei tutto quello di cui ho bisogno. Tu sei più della vita, non ho più nulla al di fuori di te nel cielo e nella terra. Che cosa è avvenuto? La vostra fede. Lui vi ha chiamato. Non abbiamo bisogno di linea di preghiera. Quanti credono che sono guariti? Alzate le vostre mani. Lodato sia per questo. Gesù Cristo è lo stesso nel nostro mezzo, come ha chiamato Zaccheo, Bartimeo. Lo stesso Gesù nella forma dello Spirito Santo è qui e fa le stesse cose, e ha mostrato che lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non è teologia né statuti. No, voi siete nella presenza di Gesù Cristo. Lo credo con tutto il cuore. Amen. Ricevete la vostra guarigione. Lodate il Signore. Accettatelo. Adesso vogliamo dire: io lo amo, io lo amo. Lo amate? Lui mi amò per primo. È una parte della vostra redenzione. La guarigione è una parte della vostra redenzione. Tutto avvenne al Golgota. Lo amate? e datevi le mani l'un l'altro e dite lode al Signore. Siamo così felici. Datevi le mani e dite siamo così felici di essere qui. Siamo nella presenza di Gesù Cristo. Amen. Paolo dice quando cantate nello Spirito, vogliamo cantare nello Spirito e pregare nello Spirito. Io lo amo.
Wonderful is my Redeemer.